Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, sono felice all'interno di questa rassegna all'Agenda di Vicenza Transizioni di incontrare nuovamente un famosissimo climatologo, lui anche un divulgatore scientifico, presidente della Società Meteorologica Italiana da Torino, il professor Luca Mercalli. Benvenuto e ben ritrovato, professore.
Un saluto a tutti voi.
Professore, una volta quando si pensava alla pioggia era quasi benedetta, ora appena inizia a cadere la prima goccia provoca ansia, addirittura purtroppo un'ecatombe come la più recente a Valencia nella penisola iberica, ma anche penso alla plurimartirizzata ormai Emilia Romagna, Bologna allagata in pieno centro, ma anche qui in Veneto, non scherziamo, effetto serra che si fa sentire, aumento di CO2 che è invisibile ma purtroppo esiste, e anche cattiva gestione del territorio. Sono tanti gli ingredienti scatenanti.
Sono sempre molti, perché ogni alluvione è un fenomeno complesso. Prima di tutto, le alluvioni ci sono sempre state nella storia dei nostri territori, anche millenni e millenni fa. Quindi abbiamo un territorio che è esposto, tutta Italia, al rischio geoidrologico. A questo si è aggiunta l'urbanizzazione negli ultimi 50 anni, per cui abbiamo accresciuto la vulnerabilità di certi territori. Dove prima un'alluvione nel 1800 colpiva soltanto dei campi coltivati, oggi colpisce delle zone urbanizzate con abitazioni, capannoni, strade, infrastrutture, e quindi fa più danni. E adesso, dagli ultimi 20 anni a questa parte, ci si sta aggiungendo pure l'effetto di amplificazione del riscaldamento globale, che semplicemente aggiunge intensità di pioggia, aggiunge una maggior frequenza di queste precipitazioni intense. È ovvio che se già avevi un rischio prima, con questi due ingredienti in più, la torta viene più grossa, anzi la frittata, direi.
Da anni voi climatologi mettete in guardia dai rischi dell'effetto serra, dall'aumento della temperatura che hanno anche esiti mortali, penso ai 48 gradi in Sardegna. Ma perché i potenti della terra continuano a fingere di non ascoltarvi, continuano ad investire in guerre che provocano anche quelle inquinamento?
Beh, i motivi sono tanti. Il primo è che ci sono dei precisi interessi economici che rallentano, che ostacolano questa transizione. Se pensiamo quanto vale il mercato dell'energia fossile, che è consolidato ormai da quasi 2 secoli, è chiaro che chi lo detiene farà di tutto per non perdere delle rendite di posizione. Poi devo dire, c'è anche un atteggiamento della società, delle persone, che va molto d'accordo con questo disegno di chi invece lo fa per motivi economici, ovvero in generale noi come persone siamo pigre, abbiamo paura di cambiare, anche se non stiamo bene preferiamo però rimanere nella nostra continuità piuttosto che rischiare così di confrontarci con delle situazioni nuove che poi qualcuno ad arte ci fa sembrare come scomode, come pericolose, come costose, e quindi preferiamo spostare verso il futuro dei problemi che non vediamo ancora direttamente a casa nostra, ma lo facciamo con tanti altre situazioni come persone, lo sappiamo benissimo tutti noi, anche a casa nostra. Non facciamo l'assicurazione se non siamo obbligati, non facciamo prevenzione sanitaria se non quando arriva il sintomo, ma ormai è tardi, quindi siamo fatti così. È chiaro che la politica si inserisce in questo quadro con 2 elementi: in qualche caso è veramente corrotta, in un altro semplicemente, sapendo che non trova consenso su questo tema, scantona, lo lascia perdere, procrastina, dice vabbè, ci penserà qualcun altro quando ho finito i miei 5 anni.
Da 22 anni lei è ospite a quelli che è il calcio, da Fabio Fazzi, ora sul 9.
Che tempo che fa?
Sì, da 22 anni lei è ospite a Che tempo che fa, da Fabio Fazzi, ora sul 9, ma anche ricordo il suo programma Scala Mercalli o Radio News 24. Quanto aiuta il mezzo televisivo il suo lavoro?
Beh, aiuta tanto perché i numeri sono sempre importanti rispetto alle persone che possiamo raggiungere con un articolo di giornale o con un incontro di persona. La televisione ancora oggi, nonostante abbia perso molte posizioni, permette di raggiungere i milioni, la scala è milioni di persone. Però la televisione spesso è superficiale, ha tempi brevi, ha un livello di attenzione che è limitato, e quindi possiamo dire che per il momento non ha svolto un'azione di informazione approfondita, se non con certi programmi tematici che io stesso ho prodotto, ma sappiamo i programmi tematici tendono a selezionare il pubblico, li guarda chi è già informato, chi ha già quel tipo di interesse, e quindi sono anche quelli dei numeri che rimangono fermi lì. Una milionata di persone guarda in Italia, possiamo dire, i programmi di informazione scientifica. La sfida è riuscire a raggiungere un pubblico molto più ampio, molto più generale. Ecco, sarebbe bello parlare di queste cose durante una partita di calcio o durante un festival di Sanremo.
Autore di numerosi libri, oltre 3.100 conferenze, editorialista per Il Fatto Quotidiano, come riesci a trovare il tempo per fare tutto?
Infatti il tempo l'ho finito, nel senso che non ci sta più nulla. Chiaramente ho un'equipe di collaboratori e sono anche loro che mi permettono di occuparmi di tutti questi argomenti. Per esempio, nel nostro settore bisogna fare ricerca scientifica continua per rimanere aggiornati, e io posso contare su altri collaboratori che mi alimentano continuamente degli ultimi dati in giro per il mondo. Io curo di più la parte dell'informazione, ma riesco ancora a fare anche ricerca scientifica sul terreno. Per esempio, da sempre io mi sono occupato di misure sui nostri ghiacciai delle Alpi, e riesco ancora quel 3-4 giorni all'anno a mettere gli scarponi e andare a misurare il ghiaccio a 3.000 metri.
Professore, lei insegna sostenibilità ambientale e la mette in pratica, perché vive a 1.600 metri in montagna in Val di Susa in una casa ecologica, utilizza l'auto elettrica per gli spostamenti. Bisogna dare sempre per primi il buon esempio, è che dovremmo seguirlo in tanti questo buon esempio.
La cosa che mi ha sempre dato fastidio è chi predica bene e razzola male, no? Quindi parlare di sostenibilità ambientale in certi convegni dove sentivo la predica di qualcuno che poi usciva fuori e si comportava esattamente al contrario mi irritava. Ho voluto prima di tutto sperimentare sulla mia pelle tutte le pratiche della sostenibilità, anche per capire se funzionavano o erano soltanto qualcosa di teorico sulla carta, e posso dire di essere soddisfatto di averne avuto anche dei vantaggi, sia dei vantaggi economici sia dei vantaggi di qualità della vita. Per esempio, fare l'isolamento termico alla propria casa è qualcosa di molto intelligente, perché permette di far risparmiare fino al 90% dell'energia che noi utilizziamo. Allora c'è il vantaggio per l'ambiente, perché riduciamo le emissioni, ma c'è anche un vantaggio per il portafoglio, perché paghiamo molto meno di bolletta. Mettere i pannelli solari sul proprio tetto e caricare l'automobile e muoversi con l'energia del sole procura anche un piacere che va al di là degli aspetti economici e ambientali. È divertente, è emozionante pensare di viaggiare con l'energia che ha ricevuto il tuo tetto dal sole, gratuita.
Ci sono degli eventi, degli episodi che strabiliano anche voi addetti al lavoro per la loro intensità, penso anche nel nostro paese, trombe d'aria, trombe marine, oltre ovviamente a queste piogge torrenziali in poche ore, non so quanti millimetri d'acqua sono caduti.
A Valencia decisamente siamo rimasti sorpresi, perché sono caduti 770 millimetri di acqua praticamente in 8 ore. È una delle piogge più forti della storia d'Europa, praticamente la pioggia che cade a Vicenza o a Verona in un anno, ed è caduta in meno di una giornata. E anche in Italia abbiamo avuto piogge molto intense vicine a questi valori, penso alla Liguria, alle ricorrenti alluvioni della Liguria, a Genova, e la Romagna se l'è cavata anche con piogge abbondanti, non certo di questa entità, circa 300-350 mm nelle ultime alluvioni di settembre e in quella di maggio del 2023, e quindi stiamo assistendo a un incalzare di questi fenomeni che stanno veramente diventando molto più frequenti rispetto al passato, ma soprattutto stanno battendo dei record assoluti, cioè cominciano a superare tutto quello che conoscevamo dalle misure del passato.
L'accordo di Parigi del 2015 è solo sulla carta, l'arrivo e il ritorno del presidente Donald Trump in America è un'altra bella sberla per il clima mondiale.
Temo proprio di sì, perché Trump lo aveva già dichiarato più volte, non crede al riscaldamento globale, non crede perché non studia, perché non ha una cultura scientifica, e era già uscito dall'accordo di Parigi nel suo primo mandato, Biden ci era rientrato, ora forse è troppo presto per uscirne, considerato che tra pochi giorni inizia la COP29 a Baku, quindi è possibile che gli Stati Uniti per accordi precedenti rimangano dentro, ma certamente il loro peso sarà molto inferiore, e questo rischia di trascinare anche il resto del mondo in una indifferenza su questi problemi, e perderemo così dell'altro tempo prezioso.
La figura del climatologo per i giovani aspiranti, che sbocchi offrirà in futuro?
Ma penso che offrirà tanti sbocchi, perché il clima diventerà sempre più un fattore condizionante di tutte le attività della società umana. Diventerà un rischio per la salute, diventerà un problema per l'agricoltura, un problema per l'architettura, per l'urbanistica. Avremo il problema dell'aumento del livello dei mari, quindi ingegneria che dovrà confrontarsi con i climatologi. Io penso che i climatologi diventerà una figura importante per la pianificazione territoriale. Poi, come sempre, su temi complessi oggi bisogna lavorare in squadra.
FAS, un problema tristissimo per noi nel Vicentino, questi inquinanti che non vengono smaltiti nemmeno dai raggi del sole e dai batteri.
E questo è un bell'esempio, perché ci fa capire che spesso nella tecnica ci sono dei processi o dei prodotti che noi inventiamo credendo che vadano bene, che non abbiano rischi a lungo termine. Poi passano molti anni e ci accorgiamo che invece hanno delle conseguenze. E il tema è se le conseguenze sono reversibili. Io dico, vale la pena provare, e c'è sempre un modo poi per riparare il danno. Il problema è quando invece il danno è irreversibile. Nel caso dei PFAS, si chiamano non per niente inquinanti eterni, noi abbiamo inventato un prodotto estremamente resistente a tutti i processi fisici, chimici e biologici che abbiamo sul pianeta. Questo vuol dire che una volta che si spargono nell'ambiente ci rimangono probabilmente per millenni. Ora, non facessero male, pazienza, come un coccio di vetro, rimane per millenni, ma se stiamo attenti a non tagliarci non ha altre conseguenze. Purtroppo si sta cominciando a capire che invece i PFAS hanno delle tossicità per il corpo umano e anche per altre forme di vita, e adesso è un problema perché non riusciamo più a toglierli.
Vediamo davvero, per fine secolo, salvo una svolta epocale, è previsto un aumento della temperatura terrestre di almeno 3,1 grado rispetto ad oggi. Questo amplificherà ancora di più ovviamente l'intensità dei fenomeni e quindi di conseguenza anche i danni.
Per forza, e questo infatti era una delle soglie da non superare quando è stato approvato l'accordo di Parigi nel 2015, che è stato firmato tra l'altro da tutti i governi del mondo, e si diceva: cerchiamo di non superare i 2 gradi di aumento a fine secolo, e meglio ancora se rimaniamo a 1,5. Ora 1,5 abbiamo superato adesso, 2024 è il primo anno con un superamento di 1,5, quindi traguardo, possiamo dire, quasi perduto. Rimarrebbe ancora il 2 gradi, che viene considerato il limite di sicurezza per le generazioni future, e se andiamo a 3 chiaramente il gioco si fa duro.
Allora, ricordando che ognuno deve iniziare a fare il proprio lavoro già personalmente a casa propria, io ringrazio davvero di cuore il professor Luca Mercalli, a cui auguro ovviamente buon lavoro. Grazie professore.
E grazie anche a tutti voi. Saluto Stella FM da Luca Mercalli.